Buongiorno a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la seconda parte della trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Bene, in questa trasmissione riprendiamo un attimino il discorso del svelamento dei misteri di Eleusi e il commento all'inno omerico a Demetra. Faremo un paio di finestre, un paio di pezzi. E invece il Crogiolo dello Stregone nei quattro canti del mondo lo riprenderemo quando ritornerò in radio dopo il rito del 20 marzo, il rito del 20 marzo che vi ricordo teniamo a Jesolo. 20 marzo teniamo il rito a Jesolo, il 25 marzo dovrebbe essere, così a memoria, giovedì non ci sono in radio perché ho un turno di lavoro particolare, dopodiché però comincerò a essere in radio sistematicamente, per cui dopo riprenderemo il Crogiolo dello Stregone nei quattro canti del mondo. Per questa sera prendiamo invece l'inno omerico a Demetra, svelamento dei misteri di Eleusi. Andiamo avanti con il discorso e poi parleremo ancora degli inni che teniamo al rito del 20 marzo a Jesolo. Oggi ve ne ho letti due, vi ho letto l'inno omerico a Pam e l'inno omerico ad Atena. Ricordo che il rito dell'equinozio riguarda la nascita, qualunque nascita. Vediamo se questa sera riesco anche a leggervi gli altri. Per quanto riguarda l'inno omerico a Demetra, le finestre di questa sera, cioè i commenti, praticamente si intitolano Il venerale della stregoneria e l'undicesimo elemento dell'arte dell'agguato, e vedremo come nell'inno omerico si esprimono. Così parlava la dea, scrive nell'inno omerico a Demetra, e prontamente le rispose la vergine fanciulla Callidice, la più bella fra le figlie di Celeo. Nonna, sebbene a malincuore, ineluttabilmente noi esseri umani dobbiamo sopportare quel che ci danno gli dèi, poiché essi davvero sono molto più forti. Ma questo io con chiarezza ti spiegherò e ti dirò i nomi. Ricordo che Demetra era arrivata praticamente ad Eleusi, aveva trovato le figlie di Celeo la stanno aiutando, la dea travestita da una vecchia anziana. Ma questo io con chiarezza ti spiegherò e ti dirò i nomi degli uomini che qui hanno grande autorità e potere e guidano il popolo e le mura della città. Difendono con i consigli e le giuste sentenze. Di Tritolemo, dall'accorta mente, e di Dioclo, di Polisseno, e dell'incensurabile Eumolpo, di Dolico, e del nostro valoroso padre, di tutti costoro le mogli curano le case, e appena ti vedranno, nessuna di loro, dispregiando il tuo aspetto, ti allontanerà dalla sua casa, anzi ti accoglieranno, poiché tu sei simile ad una dea. Ma se vuoi, attendi che alla casa del padre noi ci rechiamo, e alla madre, metanira dalla vita sottile, raccontiamo tutta la tua storia, dal principio alla fine. Speriamo che ella ti inviti a venire da noi, e non cercare la casa di altri. Ella ha un figlio prediletto, che nella sua dimora ben custodita viene allevato. È nato tardi, lungamente desiderato e accolto con gioia. Se tu volessi allevarlo ed egli giungesse alla piena giovinezza, tale compenso ti darebbe per la sua opera che incontrandoti qualunque donna facilmente ti invidierebbe. E questo è il pezzo dell'inno omerico che andiamo a commentare. E il titolo del commento è Il venerale della stregoneria. È un po' complicato commentare questo pezzo, in quanto non è il fare della dea da imitare, ma sono le risposte del mondo all'attività di chi pratica l'arte della venerazione del mondo. La dea ha chiesto amicizia al mondo, che gli si è fatto incontro, e con amicizia il mondo risponde. Il mondo riconosce che quando gli sta davanti è cosa preziosa. Non lo può danneggiare, ma lo può arricchire. Il comportamento dell'iniziato è relativo al mondo che incontra e nel quale intende agire. Il comportamento dell'iniziato è relativo all'ottenimento di risposte dal mondo in base ai propri fini. Così l'iniziato può camminare in mezzo al fuoco, esponendosi o sottraendosi a seconda del tipo di fuoco che incontra, o manifestando e sottraendo un aspetto di se stesso. Mai comunque un iniziato danneggerà il sistema nel quale è immerso, perché è in quel sistema che egli organizzerà le sfide della sua vita. Così il racconto di Demetra non danneggia il mondo in cui è stato fatto, ma al contrario costruisce l'armonia fra sé e il mondo in cui agisce, e il mondo riconosce che quanto la Dea manifesta è cosa preziosa. Per il momento è sufficiente dire questo. Esiste un mondo in cui l'iniziato è oggetto d'agguato da parte degli elementi del mondo. Ma questo non è argomento dell'antica tradizione, se non per il fatto che molti uomini devono combattere contro gli dèi. Solo che gli dèi agiscono in funzione dei loro intenti. Non agiscono al fine di danneggiare un essere umano, solo per il piacere di danneggiarlo. Se così fosse, ben altro sarebbe l'uso della follia controllata messa in atto da Demetra. E riprendo dall'Inno Omerico. Così diceva la Dea, accennò col capo, e le fanciulle, riempite d'acqua le fulgide brocche, le portavano esultanti. Rapidamente giunsero all'ampia casa del padre, e senza indugio alla madre narrarono quel che avevano visto e udito, ed ella subito le incitò ad andare a invitare la donna, promettendo un'immensa mercede. Come cerbiatto giovenche, nel tempo di primavera, sazie di cibo, balzano attraverso il prato, così esse, sollevando i lembi delle belle vesti, correvano lungo la strada avvallata, e le chiome giù per le spalle ondeggiavano simili al fiore di crocco. Ritrovarono l'augusta dea al margine della strada, da dove poco prima l'avevano lasciata. Quindi a loro casa paterna la guidarono, e della piena di tristezza nel cuore le seguiva, chiusa nel velo che le scendeva dal capo, e il peplo scuro si avvolgeva intorno alle agili caviglie della dea. Il commento a questo pezzo dell'Inno Omerico è l'undicesimo elemento dell'arte dell'agguato. Già nei dibattiti sull'arte dell'agguato si è detto che l'ultimo elemento dell'arte della tigre, che chi pratica stregoneria deve manifestarsi da solo. Il mondo crea le condizioni nelle quali agiamo, e l'agire dell'iniziato non piega quelle condizioni, ma le affianca, aggiungendo nuovi fenomeni il cui scopo è piegare quelle condizioni. È l'arte degli dèi costruire le condizioni affinché l'oggetto dell'intento si manifesti in sé, per sé e per il bisogno di manifestarsi. Troverete sempre in tutto il mito antico la costruzione delle condizioni in cui l'intento si manifesta. Come nella Titanomachia di Esiodo, Zeus combatte al fine di poter determinare le condizioni attraverso le quali possa scorgare la vita e le sue relazioni, da cui sorgono i suoi figli diretti e indiretti, che altro non sono che le condizioni di opportunità attraverso le quali i figli di Era possono a loro volta trasformarsi in dei. Questa imitazione della Dea è uno degli insegnamenti fondamentali dell'iniziato. Attraverso questa imitazione l'iniziato allinea il suo fare in relazione al fare degli dei, armonizza la sua azione nel quotidiano in relazione all'azione del quotidiano degli dei. Nel dibattito dell'arte dell'agguato, facendo l'esempio del corteggiamento ad un ragazzo o una ragazza, abbiamo detto: 1. Conosciamo noi stessi e le nostre possibilità. 2. Conosciamo le motivazioni che ci spingono a fare la corte ad un ragazzo e ad una ragazza. 3. Conosciamo l'ambito sociale per cui lo facciamo. 4. Siamo consapevoli dei nostri bisogni. 5. Abbiamo individuato il ragazzo o la ragazza che ci piace. 6. Ne abbiamo osservato i suoi bisogni e le sue predilezioni. 7. Abbiamo nascosto o limitato i nostri difetti e le nostre mancanze. 8. Quando lui o lei ci osserva, ci siamo occultati con un po' di timore. 9. Abbiamo aspettato il momento opportuno della sua disponibilità. Cosa ci serve ancora? L'ultimo punto della nostra azione d'agguato. Nel crogiolo del stregone nei quattro canti del mondo suonerebbe così. La tigre distrugge l'oggetto soddisfacendo il suo bisogno e rilassando la sua tensione, alimenta l'intento della sua trasformazione. Se così fosse, dopo aver lavorato tanto per costruire una strategia d'agguato nei confronti del ragazzo o della ragazza, gli saltiamo addosso e lo violentiamo? No, di certo. Il nostro scopo qual è? Noi vogliamo che dopo tutto quello che abbiamo fatto quel ragazzo o quella ragazza si offrano a noi, manifestando per noi il loro amore e il loro affetto. In pratica, imitiamo gli dèi che proprio per percorrere i loro sentieri costruiscono le condizioni affinché altri esseri possano costruire se stessi e diventare dèi. E l'esempio di questo lo troviamo nell'azione di Demetra, che agisce affinché il mondo in cui agisce si offra. La dea alimenta le proprie strategie d'esistenza allineandole alle strategie del mondo in cui vive e introducendo un nuovo fenomeno, se stessa, in modo in un mondo senza alterare il mondo. La variazione del mondo avviene per il nuovo fenomeno introdotto al quale il mondo si adegua in relazione alle proprie necessità. L'azione di Demetra, come quella dell'iniziato, è possibile perché Demetra, come l'iniziato, è parte del mondo, vive e respira in quel mondo, manifesta le sue passioni in quel mondo. Per riuscire a comprendere a fondo il comportamento di Demetra, che poi altro non è che la strategia che gli dèi hanno messo in essere per portare gli esseri umani ad uscire dall'orrore monoteista, per questo sono stati necessari 1600 anni, in quanto le condizioni dovevano spingere gli esseri umani ad uscire da quell'orrore, lo possiamo confrontare con il comportamento del dio pazzo dei cattolici. Colui che si ritiene padrone del mondo è in diritto di distruggere gli esseri umani che non fanno quello che lui vuole. Sterminerò dalla faccia della terra l'uomo da me formato, uomini e animali, rettili e uccelli dell'aria, poiché mi pento di averli fatti. Genesi 6:7. Ciò che hanno fatto i cattolici, ad imitazione del loro Dio, sta davanti a tutti dopo 1600 anni di orrori. Il Dio dei cattolici è estraneo al mondo, si ritiene padrone del mondo, odia il mondo per le sue trasformazioni, come i cattolici odiano la vita, che devono stuprare per sottometterla a loro. È proprio Demetra, in questo pezzo, che ci mostra l'inconciliabilità fra il monoteismo e il politeismo. Sono i misteri di Eleusi, che indicano all'iniziato il modo di comportarsi nel mondo in cui vive, è l'imitazione del Dio. Il Dio imitato qualifica le strategie d'esistenza della persona. Chiedetegli che Dio segue e conoscerete i metodi e gli intenti che le persone intendono perseguire mentre agiscono nel mondo. E questo è il commento a un pezzo di Demetra. Chiedete alle persone come si comporta il loro Dio e saprete come si comportano le persone. Se le persone si comportano male, saprete che il loro Dio è buono. Il loro Dio è buono proprio perché loro possono comportarsi male. Il loro Dio ha passione, determinazione, desideri, pulsioni, solo quando esse, le persone, possono comportarsi bene, cioè avere passioni, desideri e pulsioni. E questo per oggi è tutto dei misteri di Eleusi. Io vi consiglio di comperarvelo, gli inni omerici che ci sono in commercio. C'è una edizione che costa molto poco ed è un'edizione della Burr. La Burr sono dei tascabili, dei libri tascabili, e costano pochissimo e raccontano quelli che c'è sono rimasti dei lini omerici. Comperatevelo anche per seguire le trasmissioni di Radio Gamma 5 di Magia, Stregoneria e Paganesimo, perché noi andremo avanti con l'inno omerico a Demetra per moltissime trasmissioni, e io non faccio un riassunto dell'inno omerico a Demetra, ma vado avanti ogni trasmissione recitandone un pezzo e mettendo il commento della stregoneria a quel pezzo. Per cui, se non avete seguito tutti i pezzi precedenti, chiaramente ogni volta che io tratto un pezzo, commento un pezzo di l'inno omerico a Demetra, voi vi perderete gli agganci, specialmente per il pezzo dell'inno omerico che vado leggendo. Pertanto comperatevi gli inni omerici, e vale la pena di leggersi gli inni omerici perché vi danno effettivamente l'imitazione degli dèi, cioè com'è il comportamento degli uomini e degli dèi. Anche se, torno a ripetere, qui nell'inno l'inno omerico a Demetra, il comportamento degli dèi è molteplice, perché non abbiamo soltanto Demetra, Persefone, Ade, Zeus, oppure Rea, Ecate, Helios, ma abbiamo anche Metanira, abbiamo Celeo, abbiamo le figlie di Metanira che sono degli dèi che agiscono per costruire il loro divenire nell'eternità. Pertanto l'imitazione degli dèi che noi troviamo negli inni, omerici non è soltanto l'imitazione del dio principale, in questo caso potrebbe essere Demetra, ma è anche l'imitazione di Metanira, è anche l'imitazione delle figlie di Metanira, è anche l'imitazione di Celeo, è anche l'imitazione di Helios, è anche l'imitazione di Ecate. Attenzione, perché noi stiamo parlando di un inno in cui si muovono gli dèi, ma gli dèi non si muovono da padroni fra gli esseri umani. Noi abbiamo una Demetra che si presenta alla casa di Metanira travestita da donna anziana, travestita da vecchia, che si offre per allevargli il figlio, per fare le faccende domestiche. Noi abbiamo nell'inno omerico a Pan, che abbiamo letto per esempio nella precedente trasmissione, abbiamo un Hermes che per far la corte a una ragazza si trasforma in un pastore di pecore, di capre. Noi abbiamo gli dèi che agiscono nel mondo perché amano il mondo e venerano il mondo. Cosa sarebbe stato necessario a Hermes per farsi quella ragazza? Ma non è mica una roba da saltare addosso, è semplicemente una cosa da venerare, è un rapporto da costruire, e per costruire quel rapporto il dio si trasforma. Questo non lo troverete mai nel monoteismo, cioè non troverete mai la necessità di trasformarsi o mettersi al servizio di qualcuno per riuscire a raggiungere un obiettivo, a raggiungere uno scopo. Questo lo trovate soltanto all'interno del mito del politeismo, perché il mito del politeismo non è che non separa gli dèi dagli uomini, ma gli uomini e gli dèi sono esattamente la stessa cosa in ambiti ed espressioni diverse, sono un'interazione che avviene fra uomini e dèi, è un continuo mutuo scambio di esistenze e di essere. Questo non lo troverete mai nel monoteismo. Nel monoteismo il Dio è assente dagli uomini, è lontano, è trascendente, al di là del loro pensato e di ciò che essi concepiscono, per cui è nascosto al di là di ogni nascondimento, mentre invece nel politeismo gli dèi sono le forze della vita, le forze della strategia. Ed era normale anticamente riconoscere gli dèi nelle azioni degli uomini, quelli che Kurt Abner chiama il numinoso, cioè la presenza del Dio nell'azione o nell'evento. Si alza un po' di polvere che mi acceca gli occhi è un'azione del Dio, non tanto perché la polvere viene alzata dal vento, sempre la polvere viene alzata dal vento, indubbiamente è il movimento dell'aria che alza la polvere, ma è la coincidenza di quello che è considerato il terzo Dio, cioè in quel momento, in quel preciso momento che io sto facendo un progetto, sto portando avanti la mia azione, un colpo di vento alza un po' di polvere, mi va negli occhi e mi impedisce di portare a termine l'azione. Oppure, proprio quando io sto per fallire o sto per portare a termine un'azione che non sta andando a termine, un colpo di fortuna e l'azione mi va a termine. Non è fortuna intesa come colpo di culo, come viene usato oggi il significato, ma è fortuna come apparizione del luminoso, apparizione del divino all'interno dello sconosciuto in cui io sto agendo. Il luminoso, il divino interviene e interviene ad affiancare il mio progetto laddove io non potevo vedere cosa il mio progetto andava a muovere o cosa il mio progetto andava a toccare. E questo modo di vedere le cose, questo modo di assistere alla realtà è una cosa inconcepibile nel cristianesimo, perché ciò che avviene di positivo nel cristianesimo è dato dalla provvidenza, ma la provvidenza è l'azione del Dio trascendentale, del Dio al di fuori della ragione, non è l'azione del Dio che agisce all'interno degli oggetti o all'interno del mondo, ma è il padrone del mondo che ha deciso una cosa o ne ha deciso un'altra. Certo che l'apparizione del luminoso può anche alzare la polvere può anche entrarmi nei miei occhi, ma non è detto che la polvere che entri nei miei occhi mi faccia sbagliare la mira o mi faccia cambiare obiettivo. E la mia volontà può essere superiore a quella del luminoso che ha deciso di alzare la polvere, o la mia non volontà può essere talmente distruttiva da non cogliere nemmeno ciò che gli dèi mettono a mia disposizione. Ma solo se io colgo gli dèi del mondo e l'azione degli dèi nel mondo, posso agire affinché gli dèi del mondo possano affiancare la mia azione. E questo concetto di affiancare l'azione delle cose che stiamo facendo è una cosa antichissima. Fa parte di quelli che erano gli oracoli antichi e fa parte di quello che viene a morire con Plutarco. Io ho qui dato un'occhiata mentre ero in attesa di cominciare la trasmissione a Plutarco, la quarta di copertina, i dialoghi delfici, e dice Plutarco: ma ora anche lì gli oracoli rischiano di giacere muti come strumenti trascurati dai suonatori, cioè praticamente gli uomini non sono più in grado di scorgere il luminoso del mondo e non sanno più interpretare i segni del mondo, mentre una voce soprannaturale annuncia ai naviganti la morte di Pan e un lungo gemito risponde all'annuncio. Cioè il principio maschile della vita ha rinunciato alle trasformazioni nel mondo. Le testimonianze di Plutarco ci appare tanto più significativa in quanto egli stesso fu per 20 anni uno dei sacerdoti di Delfi. Questo amabile saggista, questo montegna della tarda antichità, era anche uno dei custodi dei segreti di Delfi. Bene, quando non si è più in grado di cogliere i segni del mondo, di essere all'interno dei segni del mondo, all'interno della vita, tutto il mondo per noi diventa muto, non parla e non ci comunica più. Va bene, questo per ora per gli inni omerici e Demetra è tutto. E passiamo al discorso sul rito che teniamo il 20 marzo. Io vi ho già letto oggi l'inno a Pan e l'inno ad Atena. Sia nell'inno a Pan che nell'inno ad Atena ci sono due caratteristiche fondamentali. Ci sono due nascite. E due nascite molto particolari, nel senso che Atena nasce dalla testa di Zeus ed è pronta a combattere Zeus, lo minaccia con un giavellotto. Mentre invece la nascita di Pan, come è nato, la madre fugge, ha paura di questa figura, mentre il padre no, il padre gli piace moltissimo. Ed è il padre che raccoglie il figlio e lo porta all'Olimpo. Cioè, sono due particolarità della nascita che sono per me bellissime, cioè nel senso che rappresentano un senso fondamentale della vita. E oltre a queste ci sono altri due inni che vengo a leggervi, che vi leggerò adesso. Uno dei particolari, il primo inno, è l'inno a Zeus ed è di Callimaco. Callimaco è un poeta, non ce l'ho qui sotto mano, comunque vado a memoria, del tardo periodo ellenistico, ormai sta quasi per concludersi, diciamo così, l'era mitica, ed è un maestro, credo ad Alessandria d'Egitto, un maestro periferico, cioè quei maestri che insegnano nella periferia della città, per strada, fa carriera molto velocemente, un ottimo poeta, e arriva ad insegnare a corte, cioè nel senso che i maestri insegnano dappertutto, dopo via via i migliori vengono apprezzati e vengono presi, naturalmente pagati meglio. E l'inno a Zeus è scritto da Callimaco, ma dell'intero inno a Zeus io prendo solo la parte che racconta della nascita di Zeus. E anche questa, la parte che racconta la nascita di Zeus, troverete che è molto molto particolare. Inno a Zeus di Callimaco. Vi ricordo sempre che questi inni entrano a far parte di quello che è il rito dell'equinozio di primavera. Inno a Zeus di Callimaco. In terra Parrassia ti generò Rea, dove più fitto il monte era coperto di macchia, perciò quel luogo è sacro e, bisognoso di lizia, nessun animale né alcuna donna vi accede, ma lo chiamano gli Apidanei antico giaciglio del parto di Rea. Là, quando la madre dal grembo possente diebbe deposto, subito cercò un flutto d'acqua perché del parto la sozzura nettasse e lavasse il tuo corpo. Ma ancora non scorreva il possente ladone, né le rimanto il più lucente dei fiumi, e ancora priva d'acqua era tutta la zegna, ma era destino che ben ricca d'acqua fosse detta poi. Allora, quando Rea sciolse la cinta, molte antiche querce sull'umido Iaone crescevano, e molti carri il Melante portava, e sul Carione, pur se d'acqua vivace, molti serpenti ponevano tane, e a piedi il viandante sul Crati e su Metope ciottolosa andava setato. Ma molta acqua era sotto i suoi piedi. Allora, presa d'angoscia, parlò Rea sovrana: terra cara, sgravati anche tu, il travaglio tuo è lieve, disse la dea, e tenendo in alto il grande avambraccio colpì con lo scettro il monte, vi si aprì voragine ampia e scaturì un grande flutto. Lì rese lucente il tuo corpo sovrano, e in fascia volto ti affidò a Nede che ti portasse nell'antro cretese e tu crescessi nascosto. A Nede, la più veneranda tra le ninfe che assistette al parto, la prima per nascita dopo Stige e Filara, e non con vana ricompensa le ripagò il favore la dea, ma il flutto col nome di Dea chiamò questo non lungi dal borgo dei Cauconi detto Lepreto. Possenti si unisse al re Anereo, e da esso l'acqua più antica bevono i figli dell'orsa Licaonia. Quando Tene lasciò portandoti a Cnosso, padre Zeus, la ninfa era Tene nei pressi di Cnosso, allora Dio l'ombelico ti cade, perciò quella piana di ombelica da allora dà un nome Cidoni. Zeus ti presero in braccio dei coribanti compagne, le melite di dite, e ti cullò ad Rastea in un aureo canestro, e tu suggesti la mammella feconda della capra maltea e ti cibasti insieme di dolce miele. perché subito si mise al lavoro l'ape Panacride, sui monti dell'Ida che son detti Panacra, e intorno a te danzarono vivaci cureti, la Frilis, battendo le armi perché le orecchie di Crono il rimbombo dello scudo udissero e non il suono dei tuoi vagiti. E questa è il racconto di un'altra nascita. Una nascita in cui i cureti, veramente, nei testi più antichi i cureti danzano anche per non sentire le grida, non far sentire a Crono le grida delle doglie di Rea. Però è importante non solo i cureti, ma è importante la relazione che Rea con la terra, è importante le melie di Dite, cioè le compagne dei corribanti, è importante le ninfa, è importante l'ape Panacride, è importante la capra Maltea, cioè è importante tutto un mondo e tutta una natura che agiscono perché Zeus sta nascendo. E questo è importantissimo secondo me in questo inno a Zeus, al di là del racconto in se stesso, ma perché coinvolge praticamente l'intero mondo sotto forma di simboli, sotto forma di compartecipazione. E anche questo è un buon esempio di nascita da usare proprio nel mito della nascita. Passiamo a un altro inno che terremo sempre per l'equinozio di primavera. Questo però è un inno egiziano, fa parte del libro egiziano dei morti, cioè praticamente i testi sacri trovati nelle piramidi, nelle tombe egiziane. Però questo testo è, secondo me, forse il più bello che io abbia mai letto, al di là di tutto quello che si può dire. Ed è chiuso proprio quando il protagonista deve varcare l'abisso. La situazione è quella della persona, dell'individuo che è morto e sta per nascere, sta per rinascere in una nuova vita, in una nuova dimensione. Ed è l'uscita dell'anima verso la luce del giorno. Vi ripeto, è tagliato proprio per sottolineare l'aspetto della nascita. L'uscita dell'anima verso la luce del giorno. Io sono l'oggi, io sono lo ieri, io sono il domani. Attraverso le mie numerose nascite, io assisto giovane e vigoroso. Io sono l'anima divina e misteriosa che in altri tempi creò gli dèi e la cui celata essenza nutre le divinità del Duat, della mente e del cielo. Io sono il governale dell'Oriente, signore dei due volti divini. Il mio splendore illumina tutti gli esseri risorti, i quali, mentre compiono nel reame della morte successive trasformazioni, penosamente cercano il loro cammino brancolando nella regione delle tenebre. O voi, spiriti della testa di Sparviero, dagli impassibili occhi, voi che dimorate nei luoghi altissimi, ascoltate attentamente le parole magiche, scandite da coloro che seguono il mio feretro. Procedete verso la sua nascosta dimora, e voi che conoscete seguite Ra durante il suo cammino verso il punto culminante del cielo, mentre lo stesso Ra, signore del santuario, ritto nella sua barca, fa apparire il dardeggiare dei suoi raggi, frutti della terra. Voi tutti sappiate, in verità, io sono Ra. Ra all'opposto è dunque me stesso, sono io l'artefice che ha cesellato il cristallo, la volta del firmamento di Ptah. Ora il tuo spirito esulta ed il tuo cuore è contento quando tu contempli la meravigliosa armonia di questo giorno, quando tu penetri in questa città celeste di Chemennu ed in seguito l'abbandoni per la porta dell'est. I primi generati dagli dèi che ti hanno preceduto vengono ad incontrarti e ti accolgono con acclamazioni festose. Ora fa che per me si presentano amene e piacevoli le vie percorse dei tuoi raggi solari. Per me allargisci i tuoi luminosi sentieri nel giorno in cui mi involo dalla terra verso le celesti regioni. Compenetrami della tua luce, o Ba misterioso, Eccomi giunto a te dinanzi, o Dio, la cui voce cupamente rimbomba quale possente tuono nelle vaste regioni dei morti. I peccati dei miei progenitori, fa che non mi siano imputati, liberami da questo spirito falso e malefico, del quale i due occhi appaiono chiusi verso la sera e durante la notte, massacri mortali. In verità io trabocco di possibilità senza limiti, e il mio nome è il grande tenebroso. Ciò che in me è celato, conformemente al ritmo del tempo, io lo manifesto attraverso il mutamento delle mie cangianti forme. Ecco il Dio, grande ed infinito, la cui voce misteriosa risveglia la divinità celata nel mio cuore. Ecco che questo Dio, levando il suo possente braccio, dice: vieni, attraversa l'abisso. E questo è l'uscita dell'anima alla luce. In pratica tutto il discorso è fatto da una persona che si presenta alla porta, la porta che divide la vita fisica dalla vita luminosa, dal mondo dei morti, e rivendica il proprio diritto di essere considerato un Dio davanti agli dèi. Egli stesso è portatore della forza degli dèi. E questo è un altro tipo di nascita che noi intendiamo introdurre nel rito dell'equinozio di primavera. Un'altra cosa che intendiamo introdurre nel rito dell'equinozio di primavera è il karma ensayare. Karma ensayare, in cui la terza strofa non è mai stata tradotta correttamente. Se ci sono delle ipotesi, alcune parole sì sono state tradotte, però non si sa esattamente bene il significato. Già nel V secolo, credo, avanti Cristo, non si conosceva già più il significato di questo carmen. Nonostante questo carmen fu cantato fino all'ultimo. Queste strofe del Carmen Saliare erano cantate dai Lupercali, che era a metà febbraio, diciamo così, durante le feste dei Lupercali, e la festa dei Lupercali fu l'ultima celebrazione romana che venne abolita da Gelasio I. Pertanto, il fatto che noi riprendiamo questo Carmen, queste strofe, di cui una strofa non conosciamo il significato, cioè il significato almeno corretto, è coerente rispetto alla costruzione di una continuità della costruzione della religione pagana politeista che noi facciamo con la religione antica, di Roma antica praticamente. Per cui, riprendendo questo carmen, di cui neanche gli antichi del 500 a.C. sapevano più decifrare il significato, anche se noi non siamo in grado di recitare il significato, ciò che noi vogliamo significare è che questo fu l'ultimo carmen cantato prima che Gelasio I, un papa cattolico corrotto, vigliacco ed assassino, distrusse l'ultima manifestazione dell'antica religione di Roma. Pertanto, questo Carmen, che noi leggeremo in latino, lasciate perdere se farò strafalcioni a ufa, però rappresenta praticamente il simbolo della rinascita del paganesimo, almeno per me personalmente. E comunque fu l'ultimo Carmen cantato ufficialmente, prima che Gelasio I, il corrotto, il vigliacco, l'assassino, il papa cattolico, decretò la fine di Lupercalia. Carmen Saliari, divum heptacante, divum Deo supplicate, cume tonas leucesie prae, tet tremonti, quodhibet etinei de iscum tonarem. Quod pseudodoriezo omnia vero ad patula quemisse. Iam cusianes duonus ceruses dunus ianusve vet pom melios eum Recum. Tutto qua, solo questo ci è rimasto. E questo resterà, è una base. Questo Carmen, che fu l'ultimo a morire, è giusto che sia il primo a rinascere proprio nell'equinozio di primavera. E questa è la mia opinione. L'ultimo inno che terremo all'equinozio di primavera è l'inno al serpente. L'inno al serpente ha una condizione particolare, è un'elaborazione su un inno precedente appartenente a un gruppo gnostico, però è stato elaborato, proprio finalizzato alla ricostruzione del paganesimo politeista. Ed è mio, cioè una cosa che amo profondamente. Inno al serpente. Gaia generatrice, presenza dell'universo, caos primigenio, essenza che accoglie la volontà manifestata nel suo agire, principio di ogni cosa travagliata. Ogni germinazione è dominata dalla trasformazione, dominio della luce, volontà di espansione, volontà che piange, che si rallegra, che ride, volontà che si nutre di Gaia, volontà che si trasforma rinascendo all'infinito, felice di infelice, attraverso le condizioni del mondo. Avendo raggiunto la mia volontà, l'anima di Gaia, attraverserò tutti gli eoni dell'esistenza, vagando nei labirinti dello spazio. Mostrerò le figure degli dèi, chiamando ogni trasformazione della vita conoscenza. Se avete notato, l'inno ha la sinuosità di un serpente ed è la vita che si apre, squarci nello sconosciuto, squarci nell'inconoscibile e che germina momento dopo momento ed è la nascita. Il serpente nell'antica religione rappresentava la vita. La vita la trovate ancora oggi rappresentata sul bastone di Esculapio, sul bastone sul Caduceo, la trovate proprio attraverso l'uso dei medici. I medici praticamente hanno ancora questo mito di Esculapio, cioè non che i medici abbiano il mito, ma hanno ancora la rappresentazione del simbolo di Esculapio, perché Esculapio era quel personaggio che addirittura faceva risuscitare i morti. Anche Ercole veramente ha fatto, infatti Gesù l'hanno anche fatto imitazione di Ercole, però lui lo fece attraverso la medicina, praticamente facendo risuscitare i morti riportava le persone nell'utero, come se portasse gli dèi nell'utero della vita fisica. Questo non era ammissibile per gli dèi e Esculapio fu punito e dopo fu risorto, diciamo così, che è la base dell'antica medicina. Bene, questi inni che vi ho letto, l'inno al serpente, il Carmen Saliare, l'inno a Zeus di Calimaco, l'uscita dell'anima verso la luce, l'inno a Pam e l'inno omerico a Atena, saranno gli inni che verranno letti, praticamente verranno declamati, verranno recitati, verranno cantati a seconda all'interno del rito dell'equinozio di primavera che si tiene il 20 marzo. Sera, in teoria noi accenderemo il fuoco al tramonto, mezz'ora prima o mezz'ora dopo non cambia assolutamente niente, anche tre quarti d'ora dopo non c'è nessunissimo problema né per l'uno né per l'altro. Diciamo che l'orario sarebbe il tramonto mi sembra che arriva attorno alle 19, il 20, grosso modo, insomma, per cui fate un po' conto. Che si può anche partire col rito alle 20, alle 20 e 30, non è importantissimo. Un rito pagano dura sull'ora, ora e mezza, insomma, non tanto di più. Pertanto l'appuntamento è per il rito dell'equinozio di primavera, 20 marzo 2004. E con questo rito dell'equinozio di primavera noi abbiamo fatto una grossa operazione, abbiamo in pratica costruito quella che è la struttura rituale che il paganesimo si sta dando in questo momento per affrontare il futuro. Noi abbiamo gettato le basi, con questo rito, noi gettiamo le basi per la ritualità pagana, una ritualità pagana che non è giornaliera, settimanale, ha quattro scadenze praticamente all'anno, anzi cinque scadenze all'anno, di cui la quarta, che sarebbe il solstizio d'inverno, essendo una scadenza, diciamo così, di piacere, di esistenza nei mondi, è più che altro un incontro, un stare assieme, però sono praticamente le cinque scadenze fondamentali, compresa la Devotio di agosto, che gettiamo alla base della costruzione del paganesimo, con tutti gli inni e tutte le invocazioni che abbiamo elaborato. Naturalmente questo è una base, nel senso che il paganesimo non è una verità, non è un qualcosa di fisso, però la base ha delle caratteristiche, cioè quella di essere praticamente la pietra d'angolo, come direbbe Tommaso Didimo, la pietra d'angolo sulla quale noi costruiamo la nostra struttura, il nostro edificio. E la nostra struttura, il nostro edificio, che è la ricostruzione del paganesimo politeista, e più che la religione pagana politeista, per noi esseri umani è il rapporto che noi andiamo a ricostruire fra noi e il mondo, fra noi e la natura, fra noi e gli dèi. E ancora di più è l'arte attraverso la quale noi esseri umani chiamiamo gli dèi, li inchiodiamo, li leghiamo, al fine di costringerli ad alimentare le nostre strategie di esistenza. E qua andiamo verso l'arte della stregoneria, l'arte della consapevolezza con la quale noi guardiamo il mondo. Perché alla fine di tutto il discorso religioso, di tutto il discorso della stregoneria, è che noi siamo esseri umani che percorrono uno spazio che va dalla nascita del corpo fisico alla morte del corpo fisico. E noi come esseri umani che vanno dalla nascita del corpo fisico alla morte del corpo fisico, dobbiamo vivere questo spazio con intensità, con piacere, con tensione, con passione, con determinazione, senza dover subire, o subendo il meno possibile, le ansie, le paure, il fatto di divenire soggetti d'agguato o peggio ancora la sottomissione. Se qualche genitore in ascolto, pensi ai propri figli. Cosa potrebbe volere per i propri figli? Che siano in ginocchio, che siano sottomessi, o che siano capaci di affrontare in maniera nobile e in maniera dignitosa la loro esistenza? Cosa può volere un genitore? Che i suoi figli siano furbi, tali da mettere in ginocchio esseri umani che non si possono difendere, o che siano invece esseri umani che non accettano la sottomissione né per sé né per altri? E naturalmente i genitori devono scegliere per i loro figli, perché l'uno scegliendo l'uno o scegliendo l'altro saranno responsabili della vita dei loro figli. Naturalmente non basta andare dai propri figli a dire devi scegliere questo, devi scegliere quest'altro. Deve essere una scelta dei genitori che calano sui figli, che dimostrano i loro figli, una scelta di persone che vanno ad affrontare la vita, coi loro errori, coi loro casini, coi loro problemi, con tutto quello che può succedere, ma persone che siano responsabili di prendersi nelle proprie mani la propria esistenza e di affrontare il mondo nel quale sono nati e nel quale vivono. Questa è la cosa più importante, e questa alla fin fine è il paganesimo politeista, l'arte di chiamare le cose col loro vero nome. Ma questo ne parleremo ai prossimi dibattiti che terremo da aprile in poi. Numeri telefonici per telefonare: 049 700 700 049 700 838, che sono i numeri telefonici di Radio Gamma 5. Allora, vediamo un attimo, tanto per concludere velocemente la trasmissione, se c'è qualche notizia stampa di questi ultimi giorni di un certo interesse. Proviamo un attimino a vedere cosa abbiamo. Beh, pronto?
Alberto, io volevo chiederti una cosa. ti ho seguito varie volte le tue trasmissioni e trovo che dici delle cose molto interessanti. Vuoi sapere perché, come mai però ce l'hai ad esempio con persone tipo, non so, Madre Teresa di Calcutta, che al di là che della religione mi sembra che sia una persona che è stata...
Hai carta e penna?
No, non ce l'ho qua.
Allora, vabbè, niente.
Un solo, aspetta un attimo.
Prenditi nota, minimum fax, la posizione della missionaria. Ci sono anche altri materiali in giro, però è sufficiente che ti leggi quello. Dopodiché capirai perché io ce l'ho.
Dove posso trovarla?
In libreria lo ordini, la minimum fax è una casa editrice. Anche su internet se vuoi, sì. La minimum fax ha un sito in cui presenta anche questo libro.
Beh, Massimo, ti chiamo giovedì prossimo, dai, così...
Va bene.
Prima mi scrivo giù, perché adesso sono in macchina.
Ho capito. Va bene.
Va bene, grazie mille.
Arrivederci.
Il problema delle persone è che... è inutile che persone mi dicono perché ce l'hai con questo, perché ce l'hai con quello. È inutile che pensate che ci sia qualcuno che fa la carità al mondo. Chi fa la carità al mondo è una persona che chiede al mondo di sorreggere se stessa. Pronto?
Dimmi.
Ascolta, non so se puoi aiutarmi, perché c'era anni fa un libro che parlava delle malefatte dei papi.
Sì, il Sillabo.
È famoso, l'avevi letto anche là in radio.
Credo che sia stato il Sillabo di Rossi, mi sembra.
Il Sillabo?
Sì.
Parlava di tutti i papi, cioè di tutti, di gran parte di...
Io il Sillabo di Rossi ha una... il Sillabo e altri scritti di Rossi, che è edito da Edizioni Caos... che lo puoi trovare tranquillamente.
Sì, conosco l'edizione Caos.
Ecco, e niente, quelli praticamente sono tutta una serie di discorsi dei papi, dal Sillabo a altri discorsi contro, non so, tipo il suffragio universale, tipo l'istruzione dei fanciulli, tipo, cioè come la Chiesa si è opposta a tutto questo.
E dopo, così niente, per quanto riguarda quel papa che gacco pa dopo 33 giorni...
Beh, quello te lo dovresti leggere ad altri, cioè io ho sentito qualcuno che aveva delle posizioni in difesa di quel papa rispetto agli altri, però sono posizioni interne ai cristiani, cioè nel senso che sono dei cristiani che ce l'hanno magari con la gerarchia cristiana rispetto ad altri cristiani che considerano buoni, capisci?
No, però no, non... va bene, sì, no, ma mi interessava sapere se c'era un libro dove chi parlava di questo fatto.
Non te lo posso dire perché non ho vissuto. Insomma,
va bene. Ok, ti ringrazio.
Grazie a te. Ciao.
Esiste anche un anticlericalismo cristiano, cioè nel senso che esistono molti cristiani che sono in lotta col loro clero. Perché? Perché ritengono che la loro gerarchia non sia esattamente a quelle che loro pensano che debba essere la gerarchia cristiana. Va bene, detto questo, io chiudo qui la trasmissione di Magia, Stragonaria e Paganesimo. Vi do appuntamento per le persone che partecipano al rito il 20 marzo, al tramonto praticamente, essere sul posto al tramonto o comunque avvertire se non si è al tramonto, non ha importanza, cioè, ripeto, aspettiamo anche un po' di più, cioè non è che gli dèi si incazzano, gli dèi non gli frega niente, gli dèi percepiscono soltanto l'azione delle persone e la struttura emozionale che le persone sanno esporre. Vi ricordo che il rito sarà un cerchio attorno al fuoco, sempre con rumori e tamburi, dovremmo imitare i corribanti. Per imitare i corribanti, il casino che fecero alla nascita di Zeus, o i curetti, adesso non mi ricordo, io non mi porterò la mia campanella, ma mi porterò una teglia, una teccia col fondo rinforzato e con un battitore, cioè praticamente si tratta effettivamente di fare forti rumori, proprio ad imitazione della protezione di Zeus rispetto a Crono. E questo sarà il modo che avremo di chiamare gli dèi. Dopodiché il cerchio, ci sarà un'accensione di candele tutta esterna al cerchio, oltre al fuoco centrale, naturalmente procureremo un numero sufficiente di candele per questo, e il rito si svolgerà sia con la recitazione degli inni, sia col continuare a girare attorno al fuoco. Dopo si dividerà il fuoco, ci sarà il passaggio in mezzo al fuoco, ci sarà la conclusione del rito, che devo ancora metterla a punto, ma non è importantissimo. Dopo la conclusione del rito, ogni persona potrà fare i propri riti, le proprie vocazioni, potrà buttare i biglietti nel fuoco, potrà fare le sue cose, quello che lei desidera, proprio perché in quel momento sta utilizzando tutta l'energia del gruppo, cioè sta utilizzando tutta l'energia delle persone che hanno partecipato al rito e che hanno chiamato gli dei al rito. Naturalmente dopo si va tutti in pizzeria o comunque si va a mangiarsi la pizza e beversi quello che si vuole. Ciao a tutti, grazie per l'ascolto, vi ricordo che sono Claudio Simeoni, meccanico apprendista stregone, guardiano dell'Anticristo, che vi dà appuntamento per giovedì prossimo alle ore 15. Ciao, metto